cade la finisce la legislatura, nuova legislatura, nuova maggioranza che dice adesso lo facciamo noi il federalismo. E fa questa riforma della seconda parte della Costituzione che riguarda sia il titolo quinto sia tutta la parte di organizzazione dello Stato, forma di governo. E la riforma che poi viene approvata nel 2006 e bocciata dal referendum. Me la sono riletta per fare questi appunti, per portarmela qui, e mi sono ricordato, perché purtroppo siccome me l'erano ben studiata, perché avevo fatto, non so, 400 interventi pubblici su questa riforma, perché ho fatto campagna elettorale contro, naturalmente, e mi è venuta quasi nostalgia, perché è bellissima. Adesso vi leggo la struttura. L'articolo 57 comincia dicendo, dal 56, parlando del Parlamento, dice: il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato federale. Che bellissimo che l'articolo 56 della Costituzione introduca il termine federale, no? Perché tutto il resto della Costituzione doveva restare intonso e quindi non si poteva dire che l'Italia è una Repubblica federale, democratica, fondata sul lavoro, no? Il Senato è federale, il Senato federale in un sistema non federale è già una cosa interessante. È eletto a suffragio universale diretto su base regionale, cioè esattamente la norma che c'è adesso in Costituzione. Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 senatori eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Ma. Allora, il primo comma è quello che c'è adesso. L'articolo attuale 57 dice: il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi seggi assegnati in circoscrizione estero. Purtroppo non è quella, ecco qua, la versione originale dice: il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Qui si dice è eletto a suffragio universale diretto su base regionale, nel senso che diventa più vincolante del sistema elettorale, dicendo che deve essere un'elezione diretta e a suffragio universale. Poi il numero sono 252 invece che 315, è un bel risparmio. E poi il meccanismo che dovrebbe garantire il collegamento con la regione è questo meccanismo che piace molto ai nostri politici, tanto anche la bozza presentata da Violante lo prevedeva, dell'elezione contestuale. Cioè l'elezione dei senatori è contestuale alle elezioni del Consiglio regionale. Questo significa, in termini visione politica, che quando i partiti creano le coalizioni e le coalizioni creano o decidono le candidature, decidono contemporaneamente sia le candidature al Consiglio regionale, al Presidente della Presidenza della Giunta, che quelle al Senato. E questo dovrebbe creare l'omogeneità politica. Notate che questo crea anche un collegamento di questo tipo, che se il Presidente della Giunta si dimette, a cascata cade il Consiglio regionale e decadono anche i senatori, che verranno rieletti poi con il nuovo Consiglio regionale. Interessante la norma che dice l'elezione disciplinata dalla legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori, perché evidentemente la rappresentanza territoriale non è garantita da questa elezione contestuale. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali, ciascun, all'inizio della legislatura, ciascun consiglio o assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun consiglio delle autonomie, di cui dovrei parlare, non vi parlerò, che è il consiglio dei sindaci, diciamo, a livello regionale, elegge un rappresentante tra i sindaci. Allora noi abbiamo un Senato federale. Questi senatori dovrebbero essere rappresentativi dei loro territori, la legge dovrebbe garantirlo, ma siccome il ricostituente ha capito che è una bufala, dice però ci mettiamo anche dei rappresentanti veri, dei sindaci, i presidenti degli eletti dai consigli regionali, che però non hanno diritto di voto, ma i quali evidentemente sono incaricati di controllare che i senatori eletti in quella regione facciano gli interessi di quella regione, non vedo quelle, sono dei commissari politici in qualche modo, non hanno diritto di voto, stanno lì zitti e controllano che cosa fanno i senatori. Ma la norma più bella viene adesso, ce ne sono, non è la più bella, ce ne sono tante più belle. Articolo 58, sono eleggibili a senatori di una regione gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali all'interno della regione. Cioè è una norma che dice che possono essere eletti coloro che sono già eletti da qualche parte o sono stati eletti, è la casta, in qualche ente locale territoriale all'interno della regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella regione, gli ex trombati, o risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni. E questo vi spiega a che cosa serve il resto. Cioè, è ovvio, sarebbe ovvio, se fosse scritto hanno compiuto i 25 anni di età e risiedono nella regione alla data di indizione delle elezioni. Questo sarebbe quello che oggi manca e che ha subito Ilari, e cioè l'obbligo di risiedere nella regione. Tonino Di Pietro vuole essere eletto nel Mugello, deve prendere residenza nel Mugello. Quantomeno. Notate che può prendere la residenza anche il giorno prima di candidarsi, per cui il rapporto è minimo. Ma questo rapporto minimo è derogato dal fatto che anche se tu non risiedi, puoi essere eletto se sei stato senatore o deputato o consigliere regionale o consigliere comunale in quella regione. Capite? Non è che sia stata concepita così. Questo è divertente. Storicamente non è stata concepita così, perché quest'ultima parte, o risiedo nella regione nella data di elezione, è stata aggiunta dopo. Perché all'inizio l'idea era semplicemente che diventavi senatore esattamente come nel Senato del Regno, quando era nomina regia. Perché eri un gran commis dello Stato, dovevi essere un ex deputato, un ex senatore, un ex consigliere regionale, allora potevi diventare senatore. Siccome questo non era spendibile sul piano della decenza, no? Perché la casta non era stata ancora pubblicata, ma era proprio nella logica della casta, diventi senatore solo se sei entrato nel sistema partitico, se no sei fuori, allora hanno aggiunto quest'ultima disposizione, questo ultimo O, risiedo nella regione, che fa fuori tutto il sistema, dimostrazione di un drafting raffinato. E poi viene la perla. Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la nazione e la repubblica, la nazione e la repubblica. Non è che rappresenta come adesso la nazione, ma anche la repubblica, ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Per cui non c'è un mandato territoriale. E questo non ha nessun senso, perché se c'è una rappresentanza territoriale, dire che tu rappresenti l'intera nazione e la repubblica è di per sé un non senso. Che abbiamo fatto? Ultima.
Stavano non avere vincolo di mandato, si è detto che avevano presupposto che ci fossero i sindaci.
Ah, non lo so. Ma sa com'è nato questo testo? È nato dalla famosa baita di Lorenzago. No, quando hanno fatto la Costituzione, hanno fatto il Ministero della Costituente e hanno tradotto tutto quello che esisteva di cibile umano sulla Costituzione. Per fare questo testo qua si sono riuniti in tre, e se non mi ricordo tutti e tre, forse uno doveva essere D'Onofrio, un altro Calderoli e il terzo qualcuno di AN, di cui mi sfugge, non lo so. E ne sono usciti con la bozza di riforma costituzionale. Sono quelle cose che dice, ma siete proprio... La cosa più divertente è questa. La nuova, quella che doveva diventare, per fortuna non è diventata, la nuova formazione delle leggi. La Camera dei Deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui l'articolo 117, secondo comma. Dopo l'approvazione da parte della Camera, vengono trasmessi al Senato, per cui sulle materie esclusive dello Stato parte la Camera e le comunica al Senato. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui l'articolo 117, terzo comma, per cui sulle materie concorrenti parte il Senato e poi viene trasmesso alla Camera. Vi lascio stare tutte le robe. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge nelle materie di cui lettera M e P del 117, rapporti finanziari, l'esercizio delle funzioni dell'articolo 120 e potere sostitutivo che non c'entra niente con la legge, il sistema di direzione e un lungo elenco di altre cose. Per cui in sostanza c'erano almeno tre, ma in realtà erano di più, procedimenti legislativi che partivano con percorsi diversi, per cui alcuni si radicavano nella Camera e il Senato aveva una funzione di possibile opposizione, ma decideva la Camera, altre partivano dal Senato, la Camera è un sistema di opposizione, ma decideva il Senato, altre erano miste con varie altre cose. Il tutto basato sugli elenchi delle materie. Io ve lo riporto perché questo lo rivedrete proposto nei prossimi mesi. Cioè in questo paese nessuno di quelli che mette mano alla legge si è fatto un normale corso breve al CEPU di diritto regionale, perché se l'avesse fatto capirebbe che l'elenco delle materie non regge nulla. No? Tutto quello che io vi ho detto leggendovi la giurisprudenza della Corte sulle materie trasversali, la chiamata di sussidiarietà, l'intreccio delle materie, eccetera, si basa sul principio, non sul principio, sulla constatazione che gli elenchi delle materie non reggono la realtà. Non c'è quasi nessuna legge che sia interamente collocabile. Si potrebbe ragionare col criterio della priorità, ma il criterio della priorità non è una cosa esatta. Vi facevo già qualche citazione di esempio. Esempio, qualsiasi norma penale fa scattare la competenza esclusiva dello Stato, ma se la legge riguarda l'urbanistica e il governo del territorio o la sanità, il comportamento dei medici, eccetera, la competenza è concorrente o esclusiva delle regioni. E allora qual è il forno legislativo dove si cuoce questa legge? Qual è il procedimento? La legge finanziaria dove va? Una qualsiasi legge complessa dove va a finire? Dove va cotta? La risposta non c'è. Oh, questa è una bellissima, me la risparmio. I Presidenti del Senato federale e della Repubblica, della Camera dei Deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme rispettivi regolamenti. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico composto da 4 deputati e 4 senatori. Le decisioni dei Presidenti del Comitato non è sindacabile in alcuna sede. Capito? Per cui c'è una Camera di Conciliazione, tipo quella che lavora a livello di Comunità Europea, no? Quando non si mettono d'accordo Parlamento e Consiglio dei Ministri, questa Camera di Conciliazione decide e questa decisione non è sindacabile in alcuna sede. Questo vuol dire che è sottratta dal controllo della Corte Costituzionale. E questo vuol dire che non c'è garanzia costituzionale. E questo vuol dire che tutto questo non andava scritto in Costituzione. No, su queste cose non si scherza, nel senso che la Costituzione è rigida e hanno messo la Corte Costituzionale, gli hanno dato anche una competenza sui conflitti di attribuzione per evitare quello smottamento che c'era stato in epoca statutaria, per cui in via di prassi la forma di governo era completamente cambiata e anche il fascismo era stato preso dentro nello statuto. Allora, per evitare lo smottamento del sistema di riparto delle attribuzioni degli organi e degli enti in Costituzione, è stato inventato il conflitto di attribuzione e la Corte Costituzionale. E qui c'è una riforma costituzionale che si immaginava lo svuotamento del sistema di garanzia costituzionale, cioè delle garanzie della rigidità della Costituzione. Allegramente. Per fortuna questa cosa è fallita e noi ci troviamo però al punto di partenza, e cioè trovarci senza una soluzione a questo problema della seconda Camera. Voi vedrete che in questo periodo avremo molte proposte, e io su questa cosa ho molto riflettuto, molto scritto, molto dibattuto, e alla fine mi sono anche convinto che è un falso problema. Primo, è un problema non realizzabile, è una soluzione quella della Camera delle Regioni non realizzabile in Italia, per il semplice fatto che i senatori non gradiscono di sparire, i senatori e i funzionari del Senato, men che meno. Per cui questo non può essere detto esplicitamente in questi termini perché sarebbe volgare, però allora si parla di dignità parlamentare. Deve essere una Camera che ha dignità parlamentare. Avere una dignità parlamentare tradotta in linguaggio pratico significa che deve essere eletta. Eletta a suffragio. Questo taglia, per esempio, qualsiasi ipotesi di elezioni di secondo grado o di Bundesrat trapiantato in Italia. Il Bundesrat, è stato detto, non si può fare in Italia perché offenderebbe la dignità parlamentare, non sarebbe un organo rappresentativo. Chiaro, se è un organo di rappresentanza territoriale non è un organo di rappresentativo democratico. Benissimo, allora tolto quello, si affronta il secondo problema: chi, come e in che maniera elegge questi senatori che rappresentano i territori. Primo, rappresentano le regioni o rappresentano gli enti locali, o tutte e due, o tutte e tre, o tutte e quattro, comprese le province, le città metropolitane, i consigli di quartiere, le assemblee di condominio. Perché ecco, quello è un nodo, no? Perché se noi dovessimo fare un senato alla tedesca, i membri sarebbero i presidenti delle giunte regionali. Accidenti se sono rappresentativi, sono eletti direttamente, per cui sarebbe rappresentativo, ma offenderebbe la dignità del Parlamento. Se noi diciamo invece che devono essere eletti dai consigli regionali, anche lì sarebbe un'elezione del secondo grado. Va bene. I consigli regionali votano per pacchetti omogenei oppure no? Cioè c'è la rappresentanza delle minoranze del Consiglio oppure no? Questo è strategico. Se un Consiglio regionale vota due senatori della maggioranza e uno della minoranza, quando si insedia il Senato si divide per cosa? Per regioni o per colore politico? Questo dà la cifra dell'organo, tutto il resto sono balle. Questo della cifra dell'organo. Questi senatori rappresenteranno la loro regione o rappresenteranno il loro partito? Nelle commissioni del Senato la rappresentanza sarà su base delle regioni o sulla base del colore del partito? I gruppi parlamentari del Senato esistono? Voi capite che questo ci dice esattamente che cos'è il Senato. Per inutile chiamarlo federale o chiamarlo territoriale, eccetera, quelle sono parole, ma le istituzioni vengono fuori dalle regole che le fanno funzionare. Allora noi sappiamo sicuramente che il Bundestag funziona in quella maniera, ma sappiamo perfettamente che il Senato federale americano funziona in un'altra maniera. Ci sono senati federali al mondo che funzionano bene? No. La risposta è no. Per esempio il Senato in spagnolo è notoriamente una Camera inefficiente. Lo dicono gli spagnoli, lo dico io. Perché dentro c'è un po' di tutto. Eletti, rappresentanti delle comunità autonomas e gli altri dalle province e così via. Allora lì non si capisce a che cosa serve, a che cosa rappresenti, che tipo di divisioni interne danno maggioranza e minoranza. E quindi non si ne capisce il ruolo. Da questo punto di vista le prospettive di una regionalizzazione del Senato sono difficili, ma soprattutto sono inutili. Non è attraverso quella strada che si risolve un problema. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si sveglia la mattina e decide di fare una legge sul piano casa. La porta in Senato e chi si trova di fronte? Si trova di fronte schierate le regioni o si trova di fronte il suo partito che è in maggioranza che dice sì capo, sì capo, sì capo? Perché se dice sì capo, quello ha smesso di avere qualsiasi garanzia per l'autonomia regionale. Stiamo parlando di garanzie di autonomia e di codecisione. La codecisione implica che le regioni decidono insieme allo Stato. Le regioni, non un corpo di signori che rappresentano un'altra cosa, perché quello c'è già la Camera dei Deputati. Capite com'è difficile il nodo? È veramente difficile. E non a caso l'unico esempio di codecisione che funziona bene è quella tedesca, ma è l'unico esempio che ha tagliato la parlamentarità del Senato della Repubblica. E poi c'è un altro problema. Qui si parla di leggi, ma noi siamo proprio sicuri che siano le leggi il solo problema? Tutta l'attività amministrativa come viene concertata? La concertazione dell'attività amministrativa in realtà in Italia avviene già e avviene tramite la conferenza Stato-Regione, che è l'unico organismo che funziona quando funziona. E quindi questo ultimo quarto d'ora lo dedicherò a illustrarvi qualcosa su questa conferenza Stato-Regione. La conferenza Stato-Regione è un organismo molto interessante a mio avviso, perché rappresenta il contrario delle cose che si fanno in Italia. È stata istituita in via di accordo politico sostanzialmente e poi formalmente istituita con la legge 400 dell'88, la legge sul governo, sulla presidenza del Consiglio, e poi disciplinata con uno dei decreti Bassanini nel 1997, per cui avete avuto una gestione a tappe. Nel frattempo si era fatta le ossa, aveva in qualche modo dimostrato di essere capace di risolvere qualcosa. Si riunisce a Roma. Volete sapere quanto si riunisce? Vi leggo delle tabelle che avevo fatto per uno studio. Allora, nel 90 si era riunita 9 volte e aveva adottato 59 atti. Nel 2006 si era riunita 18 volte e aveva adottato 325 atti. No. Dati numerici che significano poco. Se guardiamo gli atti, ci troviamo negli ultimi anni di questa ricerca l'intesa interistituzionale fra Stato, Regione e enti locali che ha dato via al federalismo fiscale, le linee guida per il quadro strategico nazionale della politica regionale di sviluppo, l'accordo generale di cooperazione per la formazione degli atti comunitari, l'intesa sul piano sanitario nazionale, l'intesa sul nuovo patto della salute, gli orientamenti per il quadro programmatico per lo sviluppo sostenibile e l'educazione ambientale, l'accordo in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, l'accordo sul patto sicurezze. Negli ultimi anni, gli ultimissimi anni, diciamo, di questa legislatura, almeno due eventi sono stati chiari. E in conferenza si è raggiunto l'accordo che ha finanziato gli ammortizzatori sociali. Cioè le regioni hanno dato fondi a loro assegnati sul Fondo Sociale Europeo al governo, perché il governo finanziasse la cassa integrazione, che ha avuto dei picchi micidiali in questo periodo di crisi. L'altra grossa cosa è stato sul piano casa. Il governo è partito dicendo a televisione facciamo il 20% di aumento di tutte le case, no? Se lo ricordate. E in conferenza l'hanno discusso a lungo, completamente modificato, rimesso a norma, e quell'accordo è stato poi assunto dagli atti legislativi. Vedete, sono cose abbastanza importanti, ma assolutamente aleatorie. Questo è divertente, aleatorio nel senso che A, non è chiaro come si decide, B, non è chiaro che cosa si decide, C, non è chiaro quali effetti giuridici abbiano queste decisioni. Cioè è ancora sepolto da un bello strato di informalità. Il decreto legislativo dice che la conferenza promuove, sancisce intese, sancisce accordi, acquisisce la designazione dei rappresentanti nei casi previsti, assicura lo scambio dei dati e così via. Approva degli schemi di convenzione, una serie di attività, diciamo, di tipo amministrativo. Ma dice anche la conferenza è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del governo nelle materie di competenza delle regioni. Resta fermo, per cui c'è un parere obbligatorio previsto dalla legge su questi atti. E sono anche atti legislativi, cioè schemi di disegni di legge e di decreto legislativo. È interessante perché questo significa che non interviene nella fase propriamente legislativa, ma nella fase preparatoria del disegno di legge. Ferma la necessità, questo è il modo con cui decide, ferma la necessità dell'assenso del governo, l'assenso delle regioni è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni componenti la conferenza o degli assessori ad essi delegati. Cioè c'è l'idea che questo organismo sia un organismo che si riunisce con i rappresentanti del governo e i presidenti delle regioni, che possono essere sostituiti da assessori. E l'intesa, la decisione si considera assunta quando c'è il consenso del governo e il consenso o unanimo o anche maggioritario dei presidenti. Questo è quello che dice il decreto legislativo. La realtà non è questa, ma è molto diversa la realtà. Primo, chi va per il governo in conferenze? In teoria andrebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è molto impegnato e quindi ci va il Ministro degli Affari Regionali, che è un ministro senza portafoglio. Il Ministro degli Affari Regionali si fa accompagnare qualche volta dai ministri competenti o da un sottosegretario competente più delle volte. Un sottosegretario, ma un sottosegretario certo non impegna il governo. E allora? Cosa vuol dire che il governo dà l'assenso? Il governo in quel momento non può esprimere una decisione. Quello che al massimo può fare il ministro è dire: prendo nota e mi impegno a proporlo in Consiglio dei Ministri, ne parlo col Presidente, terremo presente. E dall'altra parte come funziona? Dovrei avere qua raccolto dei dati, ma non vedo la tabella. I presidenti delle regioni, se voi guardate i verbali, eccolo qua, no, non è questo. I presidenti delle regioni non ci vanno. Non ci vanno nel senso che ci mandano di solito il presidente della conferenza dei presidenti, il quale va da solo e accompagnato, eccolo qua. Di solito sono presenti due presidenti di regione, interessante, vediamo dopo perché due, ma qualche volta anche solo uno. Se sono due, per lo più rappresentano due diversi schieramenti politici. Di solito parla il presidente della conferenza dei presidenti, il quale riferisce ciò che la conferenza dei presidenti ha discusso e deliberato nella riunione appena svoltasi. Perché gli altri presidenti dovrebbero perdere il loro prezioso tempo? In conferenza di solito sono più numerosi i rappresentanti del governo che quelli delle regioni. Cioè non è che esiste una sede in cui da una parte sta il governo, dall'altra parte stanno i presidenti votano, dicono abbiamo deciso questo e dall'altro c'è il governo, cioè, benissimo, approvato. No, da un lato c'è un ministro, qualche sottosegretario, e quindi gente che rappresenta il governo ma non impegna il governo, non sono neanche i pivot del governo, non ci va neanche Tremonti per intenderci, dall'altro c'è un signore che rappresenta la conferenza dei presidenti, uno o due signori, il quale si alza e dice: abbiamo discusso in conferenza dei presidenti questo argomento e la nostra posizione è la seguente. Per cui è uno speaker. Da un lato c'è uno speaker del governo, dall'altro c'è uno speaker della conferenza dei presidenti. La conferenza dei presidenti è un organismo privato, si riunisce in una sede privata, al Cinsedo, e discute i temi che sono all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive, dopodiché discusso quello e concordato, di solito senza votare, ma cercando un accordo, qual è la posizione delle regioni, incaricano uno di attraversare qualche centinaio di metri, andare alla conferenza Stato-Regione e, incontrando il ministro, direi: benissimo, su questo argomento noi abbiamo preso questa posizione, che è un no integrale raramente, un sì d'accordo raramente, più delle volte è sì ma, o un no se non, cioè chiedendo delle modifiche, degli aggiustamenti, eccetera, rispetto ai quali qualche volta è un sì. Se dice sì, l'intesa è fatta, perché c'è una proposta del governo, un sì delle regioni, l'intesa è fatta. Il verbale dice c'è stata intesa. Se la regione dice sì ma, il ministro dice beh, quel ma è interessante, lo proporrò al governo. L'intesa non si è formata così formalmente, no? Però è interessante questo meccanismo, perché è un meccanismo di dialogo. Che effetti giuridici ha? Anche sugli effetti giuridici è difficile dirlo, per il semplice fatto che, come ha detto la Corte Costituzionale nella sua sentenza, eccola qua, mentre non vi sono dubbi che un atto d'intesa non possa produrre una vera e propria fonte normativa, della disposizione si può però dare una diversa interpretazione compatibile con la disciplina costituzionale. Questo fa riferimento a una legge che rinvia a un'intesa. E allora la Corte dice che questa intesa non è un atto normativo, è un atto politico. Però è un atto rilevante. È rilevante perché se la legge dice che ci deve essere intesa, allora l'atto amministrativo che seguirà sarà valido soltanto se avrà acquisito quell'intesa. Se quell'intesa non sarà stata fatta, le regioni potranno opporsi all'atto in conflitto di attribuzione per lesione del principio di leale collaborazione. Però resta in dubbio quando è che si stringa questa intesa. E soprattutto se questa intesa obblighi anche le regioni dissenzienti. Questa è una sentenza data sul Veneto, è stato il Veneto più volte a eccepire, per esempio impugnando per conflitto l'atto governativo assunto su intesa, dicendo io quell'intesa non l'ho firmata, quell'intesa io quel giorno non c'ero. E la Corte gli ha dato sempre torto dicendo tendenzialmente ma tu devi mettere agli atti il tuo dissenso, ma eri presente, non pare che tu abbia votato contro, ma nell'informalità della cosa è difficile, capite, riuscire a dare una caratura giuridica a un atto del tutto informale. Per cui è un organismo che gestisce un sacco di cose, le gestisce su un piano un po' amministrativo e un po' politico. Quando c'era stato il governo Prodi, tra il ministro Lanzillotta e il presidente, era già Errani forse sì, e si fu fatto un'intesa sull'organizzazione dei lavori, sul piano, sull'esempio, come dire, comunitario, un'intesa interistituzionale, regoliamo su un piano di accordo come ci comportiamo. E avevano assunto anche il modello comunitario del Coreper. Voi sapete che c'è il comitato degli esperti che affianca il Consiglio dei Ministri, prepara il lavoro del Consiglio dei Ministri, in modo che quando il Consiglio dei Ministri si riunisce, c'è un ordine del giorno diviso in due sezioni A e B, in uno ci sono le cose da discutere sul serio, le altre sono le cose su cui si è già raggiunto un accordo a livello amministrativo. E questo consente al Consiglio dei Ministri della Comunità Europea di occuparsi solo dei problemi politici e non della normale pacottiglia amministrativa. Lo stesso si è organizzato a livello di conferenza Stato-Regione, per cui la conferenza Stato-Regione è preparata da lavoro tra amministrazioni regionali e amministrazioni ministeriali. Più esattamente le regioni tra di loro, questo è un dato interessante, si sono divise i compiti. Per cui c'è una regione, che so io, l'Emilia, che si occupa degli affari istituzionali, la Lombardia si occupa degli affari finanziari. Notate che questa è una distribuzione dei compiti all'interno delle regioni senza guardare in faccia il colore politico. Per cui l'Emilia si occupa degli affari istituzionali per tutte le regioni e la Lombardia si occupa degli affari finanziari per tutte le regioni, che non vuol dire che poi non si discute, ma che questo è un lavoro del gruppo, del pool delle regioni, al di là del colore politico. Gli esperti di amministrazione delle regioni hanno un interlocutore i ministeri. E allora il lavoro della conferenza Stato-Regione è preparato innanzitutto da un lavoro di amministrazioni e queste amministrazioni coprono un pezzo delle agende, per questo poi producono tanti atti, perché sono anche atti abbastanza semplici, la nomina di tizio, la revisione del CAIO, eccetera. E questi atti sono concordati a livello amministrativo. Quello che resta sul piano politico sta nella prima parte dell'ordine del giorno e viene discusso prima in conferenza dei presidenti e una volta che i presidenti hanno assunto la loro posizione c'è poi l'incontro, che è un incontro tra interlocutori a livello politico e finisce lì. Questo meccanismo è un meccanismo che ovviamente consente un buono sviluppo ma si inceppa ogni volta che c'è un conflitto politico. E questo dipende anche dalle vicende politiche, dai personaggi e così via. Adesso che è cambiato dopo le elezioni regionali sono più le regioni del centrodestra che del centrosinistra, probabilmente la presidenza della conferenza la prenderà un presidente di centrodestra, si troverà ad avere lo stesso colore politico del governo e forse questo creerà maggiore facilità di rapporti, come c'è stato una breve stagione del governo Prodi quando le regioni del centrosinistra erano in maggioranza. Può essere, ma non è detto, perché l'Italia non è così razionale e semplice. La prossima settimana, sempre che